Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio, Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Accogliamo l'amore di Dio, la sua misericordia e chiediamo allo Spirito di farci riconoscere peccatori.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Benedetto il Signore perché ha visitato e redento il suo popolo.
Alleluia.
Sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, uscito dalla sinagoga, il Signore Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Parola del Signore.
Gloria a te.
È una giornata, quella che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca, una giornata tipo di Gesù. Dalla mattina si arriva alla sera e alla sera, al calar del sole, quella parola seminata nel cuore, dentro la sinagoga, quella parola che era Gesù. Nella sinagoga Gesù parla, annuncia la parola, diciamo, la attualizza, però ancora non si è quella parola, diciamo così, esternata, non è diventata storica nella vita delle persone. È un po' quello che state facendo adesso voi. Voi adesso celebrate la messa, ascoltate la parola. Ma appena uscite, il mondo cercherà di spegnere questa parola, cercherà di estirparla dal vostro cuore, cercherà di togliergli la potenza vitale con la paura, con lo scetticismo, facendovi pensare che non è vero niente. Come ha fatto Gesù? Gesù ha cominciato appunto con la parola. Lui è la parola di Dio, Gesù è la parola. Ma poi l'ha messa nel cuore delle persone, è andato nella sinagoga, nel luogo consacrato alla parola. Poi è andato in una famiglia, ha cambiato stanza, da una stanza tutta purificata così, la sinagoga, è entrato in una famiglia, un'altra stanza, una stanza vitale, la prima cellula, la prima chiesa, la famiglia. Cosa fa nella famiglia la parola? Là la spiegava con i versetti, qui la spiega con la vita. Che succede? Dentro la famiglia c'è la suocera che sta male, la suocera di Pietro. La parola va lì, diventa vita, diventa attualità. Quindi quella parola predicata diventa vita. Questa donna stava male e non poteva fare della sua vita un'offerta a Dio. Invece questa donna, a contatto con Gesù, ritorna alla vocazione autentica, che è quella di servire nella famiglia, di donare la vita. Quindi Gesù toglie gli impedimenti a quella donna perché lei diventasse quello per cui Dio l'ha chiamata ad essere, cioè servizio. Deve servire, no? Lei è la suocera in quel caso lì, ma è il luogo della vita, quindi lei si rimette a servire grazie a Gesù. Gesù gli toglie la febbre, nel senso che l'impedimento, la febbre gli aveva tolto le forze e quindi lei non poteva più fare quello che doveva fare, no? Subito si alzò in piedi e li serviva. Si chinò su di lei Gesù, no? Pregò per lei, si chinò su di lei, comandò alla febbre di lasciarla. Cioè, la famiglia diventa il luogo dove si verifica, si vede l'autorità di Gesù. L'autorità di Gesù prende carne dentro una famiglia. Prima viene celebrata, piena, viene predicata. Poi la famiglia diventa il luogo dove quell'autorità di Gesù diventa storia concreta. Un passaggio allora. Uno, due, manca il terzo. Il terzo è che poi al calar del sole tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli imponendo su ciascuno le mani li guariva. Uno, due, tre. Terzo punto, ormai Gesù è diventato, la parola è diventata efficace, autorevole, attraverso quello che è accaduto nella famiglia è diventato visibile per tutti. Se la parola di Dio diventa un affare unico tra teologi, rimane nella sinagoga, i poveri non vanno nella sinagoga, i poveri vanno dove si vede che c'è una sorgente, c'è un po' di pane, dove si mangia, ma nella sinagoga rimangono purtroppo solo i teologi. Ma la salvezza Dio non la vuole solo per i teologi e perciò la fa arrivare nella famiglia. Poi però le famiglie diventano il canale di trasmissione per il mondo intero. Allora vedete come Dio vuole la salvezza? Lo vuole per tutti. Dio è padre di tutti. Per questo Gesù quando predicava non si fermava in un villaggio, anche se aveva fatto un sacco di cose belle. Lui andava in un altro villaggio perché l'unica urgenza che c'è nella sua predicazione è che tutti sperimentino che Dio, suo papà, è padre di tutti e agisce per mezzo di tutti. Per cui Gesù predica e va in tutti i villaggi e oggi questo miracolo si è compiuto tra di noi anche. Per cui il Vangelo è stato predicato, adesso il Vangelo dentro questa famiglia, questa famiglia qui, qualcuno di noi ha la febbre, qualcuno di noi ha la febbre, è la febbre dell'anima, non crede più che la sua vita abbia un senso, ha la febbre, siamo malati e Gesù in questa famiglia guarirà quelli che hanno la febbre per permettere loro di poter servire, per ridare un senso nuovo alla vita. Quindi qui Gesù darà la vita, farà lo stesso miracolo, ma perché? Perché poi chi è guarito, liberato, diventi quello che è servizio per gli altri, è servizio, la Chiesa. E poi lo capite da soli, no? Che se voi credete che questa parola ha lavorato, ha agito dentro di voi, capite che questo diventa il messaggio evidente per tutti. Allora Gesù opera, Gesù è vivo, Gesù è liberante. Non sentite che anche voi, non sentite un po' di fuoco dentro di voi? Non sentite dentro di voi che non potete solamente dire sì, queste cose erano una cosa del passato? Non sentite una vocazione dentro la Chiesa a cui appartenete? Una vocazione nella vocazione? Non sentite che Dio vi sta risvegliando? O guardate semplicemente, no, mi è stato detto questo, a me basta questo. Ma non sentite che la Chiesa ha bisogno di ritrovare le sue origini? Non sentite che voi, partecipando alla Chiesa, state diventando un luogo di speranza per altri? O mi illudo io? Ma non sentite che sta nascendo una speranza che non deve essere solo la vostra, ma è quella che è per tutti, e che questa chiesa quindi diventa come un anello, si allarga uscendo fuori. Non sentite che tutti hanno il bisogno di toccare il mantello di Gesù? Non sentite che tutti hanno bisogno di portare gli ammalati a Gesù? Primi ammalati sono io. Tu hai la febbre, tu non sai più servire. E Gesù adesso ti dà il suo corpo, ti tocca. Ma poi, se Dio ha salvato te, ma voi, come fate a pensare che agli altri? Ma non sentite che bisogna allargare questa chiesa, che è ancora piccola? Non avete voglia di sentire come è vero per tutti il Vangelo? Non scatta dentro di voi un desiderio? Lo so che è importante andare alla sorgente e dire io appartengo a questa chiesa, a questa comunità, mi rifaccio questo, ma proprio la tradizione, proprio i nostri padri, quelli che noi veneriamo, i nostri padri, proprio quelle regole di vita che noi diciamo, io sono agostiniano, io sono DCL, io sono neocatecumenale, io sono bla bla bla, ma proprio i nostri padri ci dicono di non accontentarci di dire che noi siamo dei nostri padri. Sono i nostri padri che ci giudicano oggi, quelli che noi diciamo, ah, io sono di questa, io sono agostiniano, ma proprio i nostri padri ci accusano, io sono DCL, ma proprio i nostri padri ci accusano. Perché ci accusano? Perché non basta dire io sono. Donati, vivi, compi miracoli con la grazia di Dio. Vai, come hanno fatto loro. Loro sono stati accusati, i nostri padri, da quelli che dicevano voi siete traditori, cioè della tradizione. I nostri padri sono andati controcorrente e hanno subito il giudizio di tutti. Noi rischiamo di diventare invece quelli che spengono la profezia, però diciamo i nostri padri. Non è di consolazione questo. È consolante sentire dentro il cuore che ti brucia lo spirito, che ti brucia la voglia di annunciare il Vangelo. Allora i nostri padri vivono dentro di noi e producono dentro di noi germogli per il futuro. Quindi oggi non è consolante dire io sono di questo, io sono di Apollo, ma moriamo tutti, stiamo morendo tutti, è una società che sta morendo, si liquefa, c'è bisogno di speranza. E allora se la senti la speranza, abbandonati a Dio, muori con Lui per risorgere, per dare vita. Partecipo a questa messa, prendo l'Eucaristia, ricevo, mi immedesimo in Gesù per dare vita. Che gioia sapere che tu fai parte di questa vita. Che gioia questo Vangelo, no? Si parte dalla sinagoga e poi tutti incontrano Gesù e tutti diventano strumento. E pensate che gioia quelli che hanno toccato Gesù e sono stati guariti. Che forza evangelizzante. Che forza che avevano quelli che sono stati guariti dal Signore, dalla comunità. Capite, quando noi guardiamo l'inizio magari di una fase storica, di un movimento, diciamo, ah, com'era bello una volta, dobbiamo fare tutti così. Sì, ma non basta la nostalgia, bisogna che brucia il cuore dentro di te. Il Padre ti sta dicendo a te che sei il figlio, vai, perché se non lo facciamo, siamo traditori. Ripetiamo gli anniversari del fondazione di Tizio, di Caio, ripetiamo gli anniversari e stiamo morendo tutti. Facciamo perfettamente il contrario dei nostri padri, che sono andati, usciti dalle sicurezze ed hanno annunciato l'amore di Dio, ma sono morti per uscire, morti alle comodità, e sono andati in una terra nuova e hanno annunciato questa speranza a tutti. Noi viviamo della speranza dei nostri padri, che però per annunciare la speranza sono usciti fuori dalla comodità, e noi oggi vogliamo rimanere nella nostra comodità e diciamo io sono figlio dei nostri padri. Se essere figlio devi uscire, quello che hanno fatto loro, quello che ha fatto Gesù. E allora se esci incontri Gesù e porti Gesù e comunichi Gesù. È bellissimo, è la stessa cosa che è capitata a Gesù, è la stessa cosa che è capitata ai padri, ai santi, che non si sono più accontentati in un bel giorno come questo, non si sono più accontentati di dire io appartengo a questa comunità, bla 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 bla, ma hanno sentito dentro che Dio li stava invitando a diventare loro stessi quello che li aveva generati. Chiediamo a Gesù questa grazia veramente di vivere il Vangelo, di portarlo fuori. Preghiamo. Nutra, o Dio, la nostra vita interiore questo pane divino di cui ci siamo saziati, e sia efficace rimedio a tutti i nostri mali il corpo e il sangue di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus, exsulex filii Dei, a te suspiramus, gementes esplentes, in ac lacrimarum. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tuum,